Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Siamo di nuovo insieme dopo l'estate, che spero per voi sia stata piacevole, sia stato un periodo di riposo e molti di voi saranno andati al mare, saranno andati in montagna per trascorrere questo periodo di vacanza nella maniera migliore. Siamo insieme ancora per la prossima stagione per intrattenerci, per parlare, per decantare e per omaggiare la poesia, la grande poesia mondiale, diciamo, possiamo dire mondiale, nei secoli, contemporanea, antica, eccetera. Vogliamo iniziare alla stragrande questa nuova serie di trasmissioni col sommo poeta, il massimo poeta, il padre della lingua italiana, niente meno che Dante Alighieri, Dante, il grande Dante della Divina Commedia. Ma chi era? Chi era in realtà Dante Alighieri? Dante Alighieri era un giovanotto, un ragazzo che transitava, camminava, percorreva le strade e le stradine di Firenze del suo tempo, della Firenze del suo tempo, e naturalmente la Firenze del suo tempo era poco più che un grosso paese, no? Dove ci si conosceva tutti, dove ci si salutava e dove Dante cercava, sperava, sognava di incontrare ogni giorno quella che sarebbe poi diventata la sua musa ispiratrice, il suo ideale d'amore, diciamo, che lo ha accompagnato per tutto l'arco della sua esistenza e che ha permeato anche al massimo la sua vena poetica, accompagnandolo anche nel viaggio nell'aldilà, nel viaggio nel mondo metafisico dell'oltrevita, che è appunto la Divina Commedia, della quale ci soffermeremo a parlare. Dante Alighieri, o Alighiero, battezzato Durante di Alighiero degli Alighieri, è anche noto con il solo nome di Dante, ovviamente perché Durante diventa poi, per i parenti, per gli amici, per tutti, e anche per tramandando questo suo nome alla storia della poesia, diventa Dante. Dante della famiglia Alighieri nasce a Firenze tra il 14 maggio e il 13 giugno 1265. Non si conosce bene la data di nascita, perché a quel tempo forse l'anagrafe non funzionava in maniera precisa come oggi. Certo, non c'erano i computer, non c'era il modo di registrare i neonati appena nati con quella istantaneità e con quella rapidità che è venuta in seguito. Comunque, intorno al 13 giugno 1265, Dante Alighieri muore a Ravenna nella notte fra il 13 e il 14 settembre 1321. Dante naturalmente è considerato da tutto il mondo il massimo poeta italiano, scrittore, ma fu anche politico. Il nome Dante, secondo la testimonianza di Jacopo Alighieri, è un ipocoristico, che vuol dire insomma un nome derivato, no? Di Durante. Il vero nome, abbiamo già detto, era Durante. Nei documenti era seguito dal patrinimico Alagheri, o dal gentilizio de Alagheris alla latina, mentre la variante Alighieri si affermò solo con l'avvento di Boccaccio. Fu Boccaccio che poi alla fine decise di condensare il nome, questo nome pronunciato in tanti, questo cognome pronunciato in tanti modi nella definitiva Alighieri, Dante Alighieri. Giustamente considerato il padre della lingua italiana, oltre ad essere stato un grandissimo poeta, un politico, Dante, un pensatore, è stato anche il creatore di quell'italiano che ancora non era stato ufficializzato. Perché non era stato ufficializzato? Perché la lingua ancora in quegli anni, la lingua ufficiale era il latino. Nei documenti, nei trattati, eccetera, si scriveva tutto ancora in latino. E Dante osa con grande coraggio scrivere le sue opere poetiche, la sua Divina Commedia, in volgare fiorentino, in volgare toscano, e da qui nasce appunto l'italiano. E l'italiano nasce dal volgare, con il quale lui compone le sue opere, e la sua opera principale, la Divina Commedia. Perché? Per un semplice motivo, perché ovviamente la commedia, perché all'inizio non si chiamava divina, l'attributo divina è stato aggiunto più tardi, in un secondo momento, la commedia si chiamava la commedia, commoedia, dal latino commoedia, commedia, che significa opera tra il drammatico, il grottesco, il buffo, l'ironico, insomma commedia, una cosa è un dramma, una tragedia, un'altra cosa è una commedia. Dante vede il suo capolavoro come una commedia. Poi ci soffermeremo magari a maniera più dettagliata a spiegare, o secondo noi, secondo quello che pensiamo noi, a concepire perché il motivo, le ragioni per cui Dante considera questo capolavoro una commedia e non una tragedia o altro, ma ci soffermeremo appunto un pochino a raccontarne diciamo il costrutto, il significato, perché di quello che è in realtà poi questo capolavoro che è la Divina Commedia. La commedia divenuta celebre come commedia, divenuta celebre come divina commedia, universalmente considerata la più grande opera scritta in lingua italiana, perché quel volgare fiorentino è stato poi ufficializzato ed è stato poi adottato come italiano, come il puro, il vero italiano. Ancora oggi noi usiamo, adottiamo la dizione, la fonetica toscana, fiorentina, come quella reale, vera dell'italiano. Tutto il resto sono altri dialetti, non perché siano meno importanti le derivazioni, diciamo, etimologiche dei dialetti. Tutti i dialetti contengono un significato profondo e culturalmente ricco, ma stiamo parlando di Dante Alighieri, parliamo di un toscano, parliamo di un grandissimo padre della lingua, e quindi ne parliamo come il creatore della lingua italiana, il creatore della lingua italiana ufficializzata, perché non era stato ufficializzato ancora questo dialetto. Ripeto, si usava il latino nei documenti e ovunque si usava ancora il latino. La Divina Commedia, considerata uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale, attenzione, espressione della cultura medievale, filtrata attraverso la lirica del dolce stil novo. Il dolce stil novo è poi quello che adotta Dante nelle sue poesie, nelle sue prime poesie dedicate a Beatrice, e poi in tutta la sua commedia. È anche un veicolo allegorico della salvezza umana che si concretizza nel toccare i drammi dei dannati, le pene purgatoriali e le glorie celesti, permettendo a Dante di offrire al lettore uno spaccato di morale e di etica. Di questo poi ci soffermeremo a parlare, no? Dei pro e dei contro, del come Dante si pone come giudice, eccetera. Ne parleremo, avremo tempo di soffermarci un attimo anche su queste significanze particolari che lui inserisce nella Divina Commedia, fatta di tutti questi personaggi del suo tempo, della sua epoca. Ovviamente la Commedia risente dei rapporti umani dello stesso Dante, delle sue convinzioni politiche, eccetera. Importante linguista, certo che lo è stato il creatore della lingua, teorico, politico e filosofo. Dante spaziò all'interno dello scibile umano, questo dice la critica, segnando profondamente la letteratura italiana dei secoli successivi e la stessa cultura occidentale, tanto da essere soprannominato il sommo poeta. L'abbiamo già citato come sommo poeta, o per antonomasia il poeta, cioè come se tutta la poesia poi alla fine gravitasse attorno alla sfera di questo maestro, che possiamo considerare l'inventore della poesia moderna, della poesia in italiano. Dante, le cui spoglie si trovano a Ravenna, nella tomba costruita nel 1780 da Camillo Morigia, in epoca romantica divenne il principale simbolo dell'identità nazionale italiana. Da lui prende il nome il principale ente della diffusione della lingua italiana nel mondo, che poi viene chiamato appunto la Società Dante Alighieri, proprio in suo onore. C'è una ragione anche di carattere pratico, se vogliamo, che spinge Dante a scrivere la sua commedia in volgare, perché ovviamente il volgare, il dialetto fiorentino, era parlato dal popolo, dalla gente, dal vulgo, che non si esprimeva certamente in latino, ma chiacchierava, conversava nel caratteristico dialetto della città. E quindi perché la Divina Commedia potesse avere la diffusione maggiore possibile tra la gente, tra il popolo, questo interessava a Dante, che quest'opera poetica potesse essere diffusa, eletta da chiunque, non soltanto dai personaggi colti, dagli uomini appunto di cultura che conoscevano il latino, eccetera, ma anche proprio dal calzolaio, dall'artigiano, chiunque avesse una conoscenza e la possibilità di poter leggere. Cioè, comunque occorreva una chiave minimamente culturale per avvicinarsi a un testo scritto, ma comunque chiunque fosse in grado di leggere, poteva leggere nella lingua volgare l'opera di Dante. Ecco anche un motivo fondamentale che spinge Dante Alighieri a scrivere questo suo poema in volgare, proprio perché fosse usufruibile da chiunque.
Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, ch'ogni lingua deven tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la può chi non la prova. E par che della sua labbia si muova un spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima: sospira.
Beatrice, che si chiamava in realtà Beatrice Portinari, non fu mai la donna di Dante, la donna mia. Tutti la conoscono semplicemente come Beatrice e in vita fu la musa, sicuramente, e fu il vero amore di Dante Alighieri, tanto che il poeta, dopo la sua morte prematura, la rese immortale trasformandola in una figura angelica nel paradiso della sua commedia. Si può dire che Dante abbia vissuto una doppia vita dal punto di vista amoroso. Nutrì questo amore platonico, fortissimo nei confronti di Beatrice. Lui la trasformò in un angelo, la trasformò in un'anima che poi l'accompagnò nel viaggio nell'oltretomba, in quel viaggio della Divina Commedia, al suo fianco, al fianco di Virgilio e poi nel paradiso anche di San Bernardo. Beatrice è stata sicuramente la principale fonte di ispirazione per la vita nuova di Dante Alighieri. Questo chiamiamolo libro di pensieri, di componimenti, di poesie, è stata una guida per Dante. Riappare appunto nel paradiso come anima che lo accompagnerà esattamente nel terzo canto della Divina Commedia. La vita di questa famosa nobildonna, resa immortale dal padre della lingua italiana, dopo la sua morte prematura, perché morì prematuramente di parto, Beatrice Portinari, si dice che sia ancora in qualche modo avvolta nel mistero, perché qualcuno vorrebbe che in realtà questa Beatrice fosse solo un'idea, un'immagine, un sogno nella mente del poeta, ma esistette realmente, fu una donna in carne ed ossa. Per molti anni i letterati, così come gli storici, hanno dibattuto addirittura sulla sua identità, ma oggi conosciamo il suo nome, il suo cognome è anche parte della sua storia. Questa donna che non solo catturò il cuore del celebre poeta, ma venne trasformata in un angelo, proprio in un angelo, nel paradiso della sua Divina Commedia. Beatrice, o semplicemente Bice, come si dice alla Toscana, era la figlia di Folco Portinari, un noto banchiere che nel 1282 rivestì anche il ruolo di priore di Firenze. I portinari erano originari di Fiesole, ma vivevano a Firenze da molto tempo, presso la casa di Dante Alighieri, situata nel centro storico di Firenze, nello stesso luogo in cui oggi si trova Via del Corso. Beatrice era sposata e il suo sposo si chiamava Simone De Bardi ed era uno degli uomini più influenti della città. Lei morì 3 anni dopo il suo matrimonio, morì di parto ed aveva appena 24 anni, e la sua scomparsa prematura fece sprofondare Dante, ovviamente, nel più grande dei dolori. Il primo a fare un riferimento esplicito alla giovane donna fu Giovanni Boccaccio in un suo commento alla Divina Commedia. A parte, in un testamento di Folco Portinari, in cui veniva citata espressamente insieme al marito, Beatrice non è stata citata in altri documenti scritti, tanto che appunto molti studiosi hanno ipotizzato, addirittura hanno messo in dubbio la sua esistenza, hanno ipotizzato che fosse un sogno, un'immagine sognata da Dante. Ma Beatrice esistette realmente.
Thank you.
La Vita Nova è un'opera giovanile di Dante, composta di prosa e poesia. 25 sonetti, 4 canzoni, una ballata e una stanza isolata. Il primo sonetto è del 1283 e l'ultimo di 9 anni dopo. Voglio leggervi il terzo brano della Vita Nova. Poiché furono passati tanti die, che appunto erano compiuti li 9 anni appresso l'apparimento soprascritto di questa gentilissima, nell'ultimo di questi die avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo a 2 gentili donne, le quali erano di più lunga etade, e passando per una via volse gli occhi verso quella parte ov'io era molto pauroso, e per sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel grande secolo, mi salutò e molto virtuosamente, tanto che mi parve allora vedere tutti i termini della beatitudine. L'ora che lo suo dolcissimo salutare mi giunse era fermamente nona di quel giorno, e però che quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per venire ai miei orecchi, presi tanta dolcezza che come inebriato mi partio dalle genti e ricorsi allo solingo luogo d'una mia camera e puosimi a pensare di questa cortesissima, e pensando di lei mi sopraggiunse uno soave sonno, nello quale m'apparve una maravigliosa visione che me parea vedere nella mia camera una nebula di colore di fuoco, dentro alla quale io discernea una figura d'uno signore di pauroso aspetto a chi la guardasse, e pareami con tanta letizia quanto a sé che mirabile cosa era, e nelle sue parole dicea molte cose, le quali io non intendea se non poche, tra le quali intendea queste: Ego Dominus Tuus. Nelle sue braccia mi parea vedere una persona dormire nuda, salvo che involta mi parea in uno drappo sanguigno leggeramente, la quale io, riguardando molto intentivamente, conobbi che era la donna della salute, la quale m'avea lo giorno dinanzi degnato di salutare. E nell'una delle mani mi parea che questi tenesse una cosa, la quale ardesse tutta, e pareami
che mi dicesse queste parole: «Vide cor tuum». E quando egli era stato alquanto, pareami che disvegliasse questa che dormia, e tanto si sforzava per suo ingegno che la facea mangiare questa cosa che in mano li ardea, la quale ella mangiava dubitosamente. Appresso ciò poco dimorava, che la sua letizia si convertia in amarissimo pianto, e così piangendo si ricogliea questa donna nelle sue braccia, e con essa mi parea che si neggisse verso lo cielo, onde io sostenea sì grande angoscia che lo mio deboletto sonno non poteo sostenere, anzi si ruppe e fui disvegliato, e mantenente cominciai a pensare, e trovai che l'ora nella quale m'era questa visione apparita era la quarta della notte stata, sì che appare manifestamente che la fu la prima ora delle nove ultime ore della notte. Pensando io a ciò che m'era apparuto, propuosi di farlo sentire a molti, li quali erano famosi trovatori in quello tempo, e con ciò fosse cosa che io avesse già veduto per me medesimo l'arte del dire parole per rima, propuosi di fare uno sonetto, nello quale io salutasse tutti i fedeli d'amore, e pregandoli che giudicassero la mia visione, scrissi a loro ciò che io avea nel mio sonno veduto, e cominciai allora questo sonetto, lo quale comincia: a ciascun'alma presa, a ciascun'alma presa e gentil core, nel cui cospetto ven lo dir presente, in ciò che mi rescrivan suo parvente, salute in lor Signor, cioè amore. Già eran quasi che atterzate l'ore del tempo, che ogni stella nel lucente, quando m'apparve amor subitamente, cui essenza membrar mi dà orrore. Allegro mi sembrava amor, tenendo me o core in mano, e nelle braccia avea Madonna involta in un drappo dormendo. Poi la svegliava, ed esto core ardendo, lei paventosa umilmente pascea. Appresso gir lo ne vedea piangendo.
Oh. ciò andò.
I trovatori che si muovevano di contrada in contrada furono in qualche modo gli antesignani, gli anticipatori, se così si può dire, di quella che poi diventerà la canzone, perché l'ispirazione dei trovatori era essenzialmente di carattere erotico, amoroso. Beatrice era il vero amore di Dante. Abbiamo detto che Dante visse una vita amorosa divisa praticamente in due, cioè da una parte c'era il Dante poeta, pazzamente, follemente innamorato della sua bice, o Beatrice che dir si voglia, e la sua musa, la sua ispiratrice, fu per sempre, anche dopo la morte, dopo la sua dipartita, per sempre rimase lei, rimase Beatrice, ma Dante, Dante poi si sposò anche. Nella sua vita nuova, da cui abbiamo tratto un brano che vi ho letto e anche una canzone, il poeta rivela di aver visto Beatrice per la prima volta quando suo padre lo portò a casa dei portinari per una festa del 1° maggio. Erano solo due bambini, lui aveva 9 anni mentre lei 8. Dante però ne fu subito colpito e non la dimenticò mai, anche se poi sposò un'altra donna, dopo che a 12 anni venne legato a lei tramite un contratto. Si usava così, purtroppo c'era questa brutta usanza che poi durò nei secoli, e chi lo sa se questa usanza ancora oggi negli anni 2000 è scomparsa, chi lo sa. Questa usanza di combinare i matrimoni per questioni vuoi di carattere economico, vuoi di carattere politico, vuoi per altre ragioni di chissà quale natura, comunque addirittura qui si parla di un contratto, cioè Dante dovette sottostare a questo ordine paterno perché il padre aveva firmato un contratto che lo legava a questa Gemma Donati. Con Gemma Donati comunque Dante si sposò nel 1285 e da questa donna ebbe 3 figli, maschi e una figlia. Secondo la tradizione, Dante e Beatrice erano anche vicini di casa, fuori dalle mura di Firenze, vicino alla collina di Fiesole, dove le famiglie Portinari e Alighieri avevano due vicine ville estive. Erano famiglie, insomma, di una certa agiatezza, naturalmente. È plausibile anche che Dante e Beatrice si siano incontrati da bambini lì. Non si capisce perché poi, invece che combinare il matrimonio con questa Gemma Donati, visto che queste due famiglie condividevano la stessa villa estiva, la villa delle vacanze, quindi c'era uno stretto rapporto di amicizia tra queste due famiglie, Portinari e Alighieri, non si capisce perché invece a Dante fu forzatamente appioppata, diciamo pure così, questa Gemma Donati, questa donna, e non poté coronare il suo sogno, che sarebbe stato per lui il massimo della felicità, il suo incantamento con Beatrice, appunto Beatrice Portinari. Vabbè, poi Dante avrebbe rincontrato Beatrice in modo inaspettato, 9 anni più tardi. La giovane donna, vestita di bianco, accompagnata da due donne anziane, camminava sul Lungarno. Ecco qui, quando io ho aperto questa trasmissione, ho parlato di un giovanotto che camminava, che passeggiava per le vie di Firenze, sui Lungarni, e cosa c'era nell'anima di questo ragazzo? C'era la speranza di incontrare la sua Beatrice. Quando lei lo vide, questo insomma dicono un po' le cronache dell'epoca, quando lei lo vide, questo è un po' di pettegolezzo, comunque ci sta sempre, quando lei lo vide si voltò e lo salutò. Dante, per l'emozione, scappò via senza dire una parola, ma il suo saluto, il saluto di Beatrice, lo riempì di tale gioia che, come raccontato in quel terzo brano della Vita Nova, si ritirò nella sua stanza a pensare a lei, a sognarla, e così facendo si addormentò. Questo è il racconto che vi ho letto, e fece un sogno che sarebbe diventato il soggetto del primo sonetto della Vita Nova, che è anche una canzone che poi, a quanto pare, Dante affidò a un trovatore affinché fosse musicata. In seguito ci furono altri due brevi incontri fra i due, uno nella chiesa di Santa Margherita dei Cerchi e uno ad un banchetto di nozze. Thank you. Anche se la vita di Beatrice fu breve, purtroppo, però l'influenza che ebbe sul sommo poeta fu enorme. Fu la sua fonte di ispirazione. È apparsa anche come personaggio, l'abbiamo già detto, nella Divina Commedia, e permea tutta la Vita Nuova, insomma tutta l'opera di questo enorme poeta è condizionata sulla sembianza di questa ragazza che noi immaginiamo dovesse essere bellissima, no? Dopo la morte di Beatrice, Dante si ritirò in uno studio intenso e iniziò a comporre poesie dedicate alla sua memoria. Vedete, cioè tutte le sue note biografiche sono colme, sono dense di questo personaggio. La raccolta di queste poesie, insieme ad altre che aveva scritto precedentemente in un diario, sono tutte scritte per lei, per Beatrice. La Vita Nuova, dedicata a Beatrice. Dante descrive i suoi incontri con lei, elogia la bellezza di questa fanciulla, anche la bontà. Evidentemente ci fu una forma di frequentazione, insomma. Non credo che si possa attribuire tutto a una nota fantastica, fantasiosa, anche se la fantasia ha lavorato molto nella mente di Dante. Lui descrive comunque la gentilezza di questa persona, racconta gli eventi di entrambe le loro vite, spiega la natura dei suoi sentimenti per lei. Nella Vita Nuova si racconta appunto anche del giorno in cui Dante fu informato della morte della sua Beatrice, pensate, e contiene diverse poesie angosciate scritte dopo quell'evento. Nel capitolo finale Dante giura che non scriverà altro se non di Beatrice, fino a quando non scriverà riguardo a lei ciò che non è stato scritto prima di nessun'altra donna. Questo è il condensato, riguardo a lei ciò che non è stato scritto prima di nessun'altra donna, di nessuna donna. La promessa viene mantenuta perché nel poema epico La Divina Commedia il poeta compone molti anni dopo, Beatrice entra e figura come una delle figure fondamentali. In quella poesia esprime il suo amore esaltato e spirituale per Beatrice Dante. Esaltato e spirituale, sembrano termini esagerati, ma non lo sono in realtà, che è la sua intercessione nell'inferno, il suo scopo nel viaggio attraverso il purgatorio e la sua guida nel paradiso. Ecco, di questo poi torneremo magari a parlare con più calma quando racconteremo un po', riassumeremo un po' il costrutto dell'opera fondamentale di Dante Alighieri, la Commedia, rinominata poi la Divina Commedia. Beatrice si rivolge a Dante, l'autore, e a lui stesso come personaggio, per la prima volta nel canto secondo dell'Inferno. Scende nel limbo e prega che il poeta Virgilio possa salvare Dante. Ecco, questo è frutto dell'immaginazione del poeta, che continua ad amare appassionatamente Beatrice anche mentre racconta le vicende ultraterrene di questi personaggi condannati in vario modo a vivere l'inferno, il purgatorio o a elevarsi fino a vedere la luce di Dio nel paradiso. Quando Dante vede Beatrice nel purgatorio per la prima volta, è sopraffatto da lei, ma qui parliamo del libro, parliamo dell'opera poetica, è sopraffatto come personaggio, perché lui si mette come personaggio dentro alla commedia, e ci si mette lui in questo viaggio, è lui che racconta in prima persona con tutto ciò che vede. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita, e la vede, e la incontra, e la incontra come la incontrò quando erano due bambini, ed è abbagliato. Ecco, lui racconta nella commedia il suo incontro reale che avvenne nella vita reale, e da questo incontro, come lui rimase abbagliato, lo racconta, lo riporta nell'opera, nel poema. E riporta questa luminescenza, questo abbaglio che lui prova alla presenza di Beatrice, e che poi raggiungerà il suo apice, il suo punto di massimo splendore, quando saranno vicini a Dio, e lui certamente fa raggiungere a Beatrice Dio nel paradiso. Questa espressione di amore sublimato e spiritualizzato termina con il totale assorbimento di Dante nel divino. Vabbè, di questo poi parleremo quando leggeremo qualcosa. Certo, non possiamo leggere tutta la Divina Commedia, ma insomma leggeremo qualcosa della Divina Commedia. Qui nelle note io leggo che se si metteva in dubbio, se qualcuno metteva in dubbio che l'incontro tra Beatrice e Dante fosse irreale, immaginario, insomma, no, oggi sappiamo con sicurezza che questo incontro ci fu reale. La Beatrice è apparsa a Dante come la donna angelo, l'abbiamo ripetuto tante volte nel corso di questa trasmissione, proprio così, insomma, come la donna angelo che lo guida attraverso il suo paradiso, raccontato nella Divina Commedia, ma è anche rimasta anche una vera donna che gli ha fatto battere il cuore per le strade di Firenze. Con questo, cari amici ascoltatori, dobbiamo concludere, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. La trasmissione prossima sarà dedicata ancora a Dante Alighieri. Avremo il piacere di ascoltare la lettura di Vittorio Gassman, che c'è una lettura integrale della Divina Commedia fatta da Gassman pochi anni prima di lasciarci, che rimane il cardine, il punto massimo, di massima elevazione. Meglio di così la commedia dantesca non poteva essere letta, non poteva essere altro che un genio della prosa, del teatro, a leggere la Divina Commedia in maniera splendida. E lo ascolteremo alcune cose. Certo, non possiamo ascoltare tutto, ma ascolteremo alcune cose lette da Gassman nella prossima trasmissione. Un caro saluto da Sandro Alba, alla prossima.
Avete ascoltato Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.